Eravamo transitati dagli orizzonti del sublime ad un riferimento, come possiamo dire, poco più che simbolico, al mondo sterminato della tradizione lirica persiana e più generalmente legata a un orizzonte che noi aggreghiamo più o meno correttamente attraverso il riferimento religioso all'Islam, la transizione era stata in qualche modo affidata al tema dello sconfinamento, dell'apertura all'immenso, all'illimitato e al sentimento intenso, supremo e quanto dissolvente anche di questa transizione. E in realtà lo spazio letterario di un poema come un poeta come Hafez, ma più latamente anche di questa tradizione, è uno spazio che ha le caratteristiche effettivamente, non sembri un'impressione, una immagine troppo letteraria, di un deserto più o meno sterminato che si comporta come un oceano. Anche la biografia di molti dei grandi personaggi della tradizione filosofica, teologica, poetica, letteraria, islamica, dell'epoca che noi chiamiamo islamica, dell'epoca medievale, che noi chiamiamo medievale, queste silhouette ermeneutiche, spesso presentate come un'associazione storica, come possiamo dire, mostrano particolarmente la corda quando si esce dai territori che le hanno sperimentate, soprattutto a scopo di autocostituzione, insomma, no? Sì, certo, se decidiamo che il Medioevo va da A e decidiamo che tutto il mondo in quell'epoca era medievale, c'è un Medioevo giapponese, c'è un Medioevo indiano, c'è un Medioevo cinese, c'è un Medioevo arabo e persiano, dopodiché uno si chiede che cosa ci sia di medievale nel nostro senso in quei mondi e in quell'epoca. Probabilmente molto sì, anche perché in ciò che noi chiamiamo Medioevo ci sono molte cose che sono poco stereotipicamente medievali. Anche il nostro Medioevo è pieno di cose che non sono, virgolette, da Medioevo. Soprattutto se diamo a questo termine una connotazione, se non negativa, quantomeno limitante. Dicevo, se noi pensiamo alle biografie di tutti costoro in quest'epoca, vediamo che, come possiamo dire, la loro vita si consuma su archi spaziali all'epoca veramente impegnativi, insomma, no? Ibn Arabi nasce in Mursia ed è sepolto a Damasco, la sua vita fluttua lungo uno spazio vastissimo, speriamo tra l'altro che il suo sepolcro a Damasco sia ancora intero, il suo e accanto quello di Abdelkader, che fu il suo forse primo curatore, da in un certo senso di edizione critica, che si dedicò a questa opera dopo essere stato il capo della resistenza algerina nei confronti dell'invasione francese, che nella prima parte dell'Ottocento costituì questa prima colonia francese sull'altra sponda del Mediterraneo. Le confraternite sufiche hanno avuto spesso anche grandi ruoli politici. Ad esempio, ma noi tendiamo a trascurarlo, Omar El Mukhtar, che fu il capo della resistenza libica all'occupazione italiana, 300-400-500 mila morti a cura del nostro esercito di brava gente, e del generale Graziani in particolare, ecco, dico, Omar El Mokhtar era uno dei maggiori esponenti della confraternita della Tariqa, della Senussia. Devo dire, non uno dei vertici intellettuali del sufismo, per la verità, però insomma. Ecco, dicevo, ma non so, Ibn Sina, quello che noi chiamiamo Avicenna, e veniva dalle estreme propagini della grande Persia di un tempo. Ibn Battuta, ovviamente, si girò tutto il mondo costituendo la sua fama di viaggiatore perieggeta, insomma. E Ibn Khaldun, forse uno dei maggiori culmini di un'intelligenza sociopolitica, potremmo dire, che sia avvenuta prima dell'età moderna. Nasce in Marocco, morirà a Tunisi e girerà il mondo, si troverà anche lui per molto tempo a Damasco, tra l'altro avendo anche la conoscenza, facendo la conoscenza di Timur Lenk, quello che noi chiamiamo Tamerlano, e che in qualche modo guidava l'espansione mongola in direzione del Mediterraneo. Beh, anche i nostri poeti idealmente si muovono in uno spazio infinito, anche perché, come dicevamo, per venire alla sostanza della cosa, il sistema della relazione amorosa è, lo dico in maniera quasi temeraria perché bisognerebbe spiegare queste cose in maniera molto più complessa e immediata, il sistema della relazione amorosa che sta costantemente al centro della loro tematica. Mi dicevano, quando dicevo ieri, vino, efebi e apostasia, titolo di questa bella traduzione di Carlo Saccone di una parte del Divan di Hafez, non è un titolo ad effetto. Questi parlano sistematicamente di efebi, cioè di ragazzi belli di cui ci si innamora, di vino e di taverne che sono più vicine a Dio delle moschee, per intenderci, e di apostasia, dove per apostasia si intende quel comportamento intellettualmente libertino che viene giudicato una forma di devianza rispetto ai cosiddetti ben pensanti. Perché i ben pensanti, che poi sono in molti casi i severi collegi degli ulema, un'altra grande figura della cultura islamica, che è quella dell'esperto giuridico, i rappresentanti delle grandi quattro scuole della tradizione giuridica islamica, che insomma il grande Al-Hallaj, forse uno dei massimi esponenti della prima tradizione sufica, viene crocefisso per giudizio degli ulema, accusato di criptocristianesimo e con la prova del fatto che la sua affermazione Allah Lock, io sono la verità, non comprendendo che si trattava di una adesione piena al divino, suonava come l'affermazione per cui lui sarebbe stato Dio, e quindi la impeccettano e lo incrocia. Ma dico, il massimo forse creatore di una teologia mistica affidata alla poesia, al poema dell'area persiana, che è Shorawardi, viene fatto recapitare dagli ulema di Aleppo, senza che in quel caso Salah ed-Din di Saladino potesse intervenire o volesse intervenire per evitare un esito così poco adeguato alla sua immagine aristocratica. Insomma, il rischio c'è. Non tutti si comportano appunto come il califfo che prende per buona la battuta di Abu Nuwas sull'acqua che è diventata rossa, perché vedeva il califfo e quindi lui non stava bevendo vino. A volte ce la si cava e a volte no. Bene, dicevo, Hafez si muove in uno spazio nel quale l'amore, la relazione amorosa e l'estasi, l'ebbrezza enologica, vanno prese alla lettera e contemporaneamente, metaforicamente. Noi potremmo, lo possiamo fare anche con l'orizzonte di una parte almeno della tradizione della nostra prima lirica occidentale, provenzali, siciliani, stenovisti, eccetera, Minesenga, tradurre tendenzialmente il rapporto amoroso in relazione mistica. Questo in alcuni casi, i poeti, i letterati coinvolti in queste vicende, l'hanno fatto di proposito, calcolatamente, dando per così dire alla loro poesia il valore di un veicolo dottrinale, seppure in figure. Una poesia intellettualizzata, cifrata e in un certo senso anche segnata, nel bene e nel male, soprattutto nel male, da una certa, Nietzsche avrebbe detto Enzinlikum, desensibilizzazione. Ma tendenzialmente, vale senz'altro per Hafez, questo aspetto di ordine mistico e teologico è assai più interessante di quanto non sia, ed è quasi sempre così alla poesia, una poesia in cui il pensiero appaia come un elemento di contenuto, come una zavorra dottrinale. In genere i rapporti tra la poesia e il pensiero raramente sono felici quando la poesia diventa un modo per dire in versi cose che si potrebbero dire benissimo altrimenti, magari in maniera più efficace. Vi sono anche poeti come Dante che sanno contemporaneamente, ed è un'operazione di grandissima complessità che andrebbe adeguatamente realizzata, esporre anche in maniera verificabile un contenuto dottrinale dato e nello stesso tempo compromettere questa descrizione in un'operazione poetica che lo attraversa e lo trasvaluta, ne porta i significati ad altro livello, fa una cosa diversa dall'esibire una dottrina già pronta. E effettivamente, massime nella poesia di costoro, che è una poesia, ripeto, coltissima, ma estremamente calcolata, piena di convenzioni e che nello stesso tempo va sistematicamente al di là di queste, attraverso di queste, in realtà il centro è dato da un evento che si produce poeticamente, nel quale l'elemento, se vogliamo, mistico, il riferimento teologico, la dimensione che, per dirla platonicamente, trascende il limitato e il contingente delle concrete specifiche relazioni terrene, è in realtà affidata proprio alla vitalità, all'intensità, alla credibilità della stessa dimensione letterale. Attraverso il bel fanciullo si ama Dio. Ma l'amore per Dio come lo si produce se non passando attraverso quello del bel fanciullo? Dov'è lo splendore in qualche modo dell'evento divino se non è lo splendore di quei versi? Se non è anche in qualche modo la continuità tra quella specifica passione e un amore infinitamente più vasto? E non a caso per questo alludevo a questo grande spazio tra deserto e oceano. Effettivamente un poeta come Aulis Gluas è un poeta, i greci si sarebbero molto stupiti evidentemente, che fa fluttuare le sue immagini all'interno di uno spazio infinito, in cui si possono accendere le luci più diverse, i colori più diversi, perché tendenzialmente il punto di partenza e d'arrivo è qualcosa che in un certo senso incendia le fattezze del mondo, porta al di là di esso e poi fa ritornare in questo. Colto come in trasparenza di questa ulteriorità che in realtà ha il mondo stesso per manifestarsi. Quando Hafez dice che, insomma, quando lo troveranno addormentato sulla porta della taverna, sarà chiamato dall'angelo della morte e in cielo brinderà in qualche modo al cielo e vi verrà accolto. Questa piena dedizione in qualche modo alla possibilità di gioia terrena diventa anche in qualche modo e soprattutto partecipazione al grande respiro divino. E queste cose stanno assieme, e ciò che mi interessa, stanno assieme come miracolo letterario, come forza poetica e come gestione anche in questa forma di un rapporto tra forma e desiderio, di un rapporto tra la sapienza della espressione, dell'elaborazione letteraria e la gestione di una tensione, perché in questo caso il desiderio che sfocia essenzialmente nell'abbraccio col divino passa attraverso il dispiegamento della, come possiamo dire, della più eccitante descrizione della percezione perturbante del bello in tutte le sue forme e di tutte le circostanze che possono dare gioia, con una continua sprezzatura nei confronti di coloro che ritengano che la vera fede richieda il disprezzo di ciò che invece il poeta non fa che celebrare, facendo di questa celebrazione l'adesione a ciò che i suoi oppositori vorrebbero venisse onorato attraverso una infinita mortificazione. In questo senso, l'Islam dei precetti non è sospeso. Probabilmente poeti come Abu Nuwas, come vi dicevo, si comportavano in maniera molto pia e molto casta, ma la loro esperienza intellettuale ripugna alla limitatezza di respiro di una percezione dell'Islam ridotta a un complesso di obblighi. La sottomissione va bene, ma bisogna andare all'origine di ciò che la rende religione. Insomma, come tutte le religioni, come noi sappiamo, anche l'Islam ha sempre, come possiamo dire, mette in evidenza l'importanza del tema della conversione. Ma la conversione al fondo non è tanto la conversione da una religione all'altra, sì, certo, c'è anche questa ed è una cosa importante, ma è soprattutto la conversione della religione a se stessa, la torsione con cui una religione riesce a ricongiungersi con la propria effettiva natura, distogliendosi dall'essere semplicemente il proprio uso a scopi mondani, religione che giustifica politica, religione che giustifica gerarchie, religione che giustifica le violenze. E lo stesso credente, in certo senso, è sempre chiamato, come nella tradizione islamica, a una jihad, a uno sforzo interiore, che in realtà nelle forme più ardite diventa un'effettiva cooperazione umana all'evento divino. Che con Dio l'uomo si autore di una creazione reciproca, È una cosa che la tradizione mistica speculativa in Occidente, come in questo nostro vicino, tanto vicino Oriente, si approssima spesso, è così Meister Eckhart, ma è così Ibn Arabi, è così tutto sommato anche in Dante. E d'altra parte la stessa grande tradizione ebraica, pensate alla Kabbalah, in un certo senso si può anche concepire come il grande tentativo di trasformare una religione fatta di un'infinità di obblighi in una grande rete di relazioni che producono libertà. Il vincolo come creatore di libertà è un grande tema di tutte le nostre tradizioni. Se no, se non ci fossero vincoli che producono libertà, non si capisce perché i poeti a tempi nostri dovrebbero scrivere sonetti, canzoni, con delle metriche predisposte. La costrizione e la libertà non sono necessariamente in conflitto. Perché, per dirla con Spinoza, la libertà non è mai al fondo una libertà da. La libertà è la libertà di essere qualcosa. E quindi la vera libertà si ha quando ci si rende necessari. Quando un poeta riesce a passare vittoriosamente attraverso il fatto che le rime devono stare in quel posto, gli accenti devono essere di quel tipo, ma ha detto esattamente ciò che voleva e sentiva, al di là di qualsiasi costrizione, la forza di questo accordo tra la convenzione, la regola e la libertà dell'invenzione produce qualcosa di potente. Qualcosa di potentemente riuscito. Senza di ciò difficilmente staremmo ancora a rileggerci, almeno intanto non so per qualche tempo. Ruit ora, come dicevano i romani, insomma, forse le cose stanno molto cambiando. Non è detto che la poesia, che è vissuta per tanti secoli, debba ancora essere esperita. Si sta lavorando molto per evitarlo. Lasci che sia meglio così, non lo so, però sinceramente non è un caso che sostanzialmente alcune di queste produzioni hanno in questa capacità di essersi rese necessarie in virtù della loro libertà, ci dicano ancora qualcosa, passino attraverso il nostro modo di pensare. Ma comunque, sto facendo lungo, vediamo, ad esempio, questa composizione, sempre un casale, più dolce di una festa d'amicizia, primavera, in giardino, che cosa c'è? Dov'è il coppiere? Dimmi il motivo dell'indugio. Qual è? Ogni dolce momento che trovi, stimolo un raro bottino. A nessuno è mai dato sapere la fine di tutto, quando è. Il laccio della vita è legato a un edile capello. Sii vigile, pensa al tuo affanno. Quanto all'affanno del mondo, che cos'è? Il significato dell'acqua di vita o del giardino di Eram, se non quello di riva, di fonte o vino novello, qual è? Poiché sia l'ebro che il morigerato provengono dalla stessa tribù, alle occhiate di chi noi il cuore daremo, la scelta, dimmi, qual è? Il segreto oltre il vero, il cielo forse lo conosce? Meglio tacere, borioso, la tua disputa vano col guardiano del vero, cos'è? Peccati e misfatti del servo, se non meritano questi attenzione, allora il senso della pietà del creatore, del perdono, qual è? La scelta volle il vino del Kautar, Hafez volle la coppa. Tra i due, quel che il creatore davvero gradisce, qual è? Anche qui la chiusa in qualche modo inceneggia questo rapporto, per così dire, di confronto tra il presunto osservante e il poeta libertino, no? Ma tutto lo sviluppo che mette in scena immagini abbastanza vertiginose,
gioca essenzialmente
su quella che potremmo definire una dissoluzione delle pretese di dare un senso, in un certo senso, troppo umano alle cose del mondo e alle stesse cose che riguardano il destino dei singoli uomini, che il destino, o per meglio dire, che la vita si prenda a gioco delle aspettative umane. Questa è cosa che viene proclamata con insistenza e anche con enfasi. Anzi, a volte, questo è un tema che questi poeti sviluppano spesso, in Oyahinai e in Omar Khayyam è assolutamente così, ostinatamente nei Rubaiyat. Insomma, il destino, altri avrebbero detto gli dèi, si prendono gioco degli uomini. Le aspirazioni, le aspettative, i sentimenti degli uomini sono un giocattolo. Sembrano quasi divertire il piano oscuro da cui nascono le decisioni di fatto che orientano la nostra esistenza. Ma nello stesso tempo è proprio anche questa evanescenza di un'immagine troppo comodamente provvidenziale, troppo interpretabile, che in un certo senso apre effettivamente a questo abbandono al divino, un divino che non può essere immiserato in una sorta di tribunale permanentemente in attività che interviene a sanzionare, secondo criteri terreni, i comportamenti umani. Alla fine, nell'orizzonte dell'Eterno, quella che è la fine per la vita dell'uomo, ma il sempre e adesso del divino, come si concentreranno nello sguardo divino le vite? Come una somma di peccati o di atti corretti o come la qualità, in un certo senso complessiva, di ciò che aderisce all'evento divino stesso. E allora, come possiamo dire, tutte queste immagini, ogni dolce momento che trovi stimola un raro bottino. Cogliere qualsiasi istante sembrerebbe razionalmente un carpe diem. Ogni momento di gioia considero appunto una gioia, una pietra preziosa in pratica. Ho preso nella sua singolarità anche, al di là di qualsiasi teleologia, perché in realtà al posto, per così dire, di uno schema che da un inizio va alla fine, c'è l'apertura di ogni momento su di un oltre. E secondo Hafez è più religioso chi si apre alla gioia del momento e alla possibilità che in ogni momento la vita vada a spegnersi e vada a risolversi in altro, di chi in qualche modo opera con una forma di usura, contando i giorni della vita nella prospettiva di un bilancio finale. Non c'è nessun bilancio finale. Questa apertura ritorna, come possiamo dire, è uno spunto che la poesia spesso, come possiamo dire, ama frequentare. Non so che per qualcuno legge ancora una volta tra i poeti che venivano giudicati contemporanei perché erano del Novecento e quindi moderni, e aveva un certo successo da noi in Italia, un poeta americano, ma per un'unica sua raccolta di versi molto particolare, che era Edgar Lee Masters. Qualcuno lo conosce? Per intenderci, Spoon River Anthology, no? Ecco, ricordo che è sostanzialmente una immaginazione fortunata all'epoca, quella che ha le radici antiche, insomma, in antologia palatina, in tanta tradizione letteraria antichissima, non estranea alla formazione alta che avevano molti intellettuali americani nell'Ottocento. Come voi sapete, alla Costituente americana, quando nacquero gli Stati Uniti, per pochi voti non passò la proposta di fare come lingua nazionale il greco antico. I vari George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, quel delinquente di Raymond Dubourg, in definitiva, che non divenne presidente perché allora non succedeva, sapevano benissimo il greco e il latino. A loro modo potevano addirittura pretendere di parlarli, credo con dei risultati un po' surreali, però devo dire, meglio di quanto faremo noi. Noi siamo abituati a tradurre dal greco, a provare a parlarlo il greco. No, un tempo si usava. Ecco, questo tema, intendo dire, dei morti che parlano e dicono dall'aldilà, per così dire, possiamo dire, dantescamente, una loro verità, no? E c'è, non a caso, uno di queste poesie, che è la poesia, ricorda molto da vicino certi aspetti di gioco tra diritto ed esperienza religiosa anche dei nostri amici, in cui una donna ha avuto due mariti, prima uno e poi l'altro, e avanti entrambi, e si chiede, dice che al momento di morire si chiedeva: ma con chi starò io in paradiso? Col primo o col secondo? E lì c'è una battuta di quelle ad effetto, però non banale. Per cui dice: poi quando sono arrivato in paradiso ho scoperto che in paradiso non ci sono matrimoni, c'è soltanto l'amore. Come possiamo dire, condivisibile. Uscire fuori dalle incompatibilità, delle possessioni. Beh, ecco, lo dico così per un'analogia un po' comoda e un po' approssimativa. È un po' questo che sta dicendo anche a Pesto, quando dice: il laccio della vita è legato a un esiguo capello, sii vigile e pensa al tuo affanno, quanto all'affanno del mondo, che cos'è? No? La vita è legata a un filo. E si tratta di vivere intensamente questo filo. Le preoccupazioni del mondo cosa sono? E non a caso il significato dell'acqua di vita del giardino di rami, che cos'è se non quello di riva di fonte o di vino novello? No? Insomma, l'immagine del giardino, l'immagine dell'acqua vite, insomma, no? Insomma, che cosa simboleggiano? Simboleggiano la gioia che si ha bevendo il vino, la gioia che si ha vivere, trovandosi accanto al fiume, e hanno lo scenario stupendo del giardino. Paradossalmente il divino rinvia in realtà una divina adesione alla precarietà, ma anche all'intensità divina della condizione umana. Questa è una cosa che ritorna, insomma, no? Ritorna costantemente. Noi non avremo la nostra grande pittura quattrocentesca, primo rinascimentale, se non operasse questa intuizione, e ciò che bisogna dipingere è la luce del divino, ma la luce del divino esce dagli occhi, dall'epidermide, dai vestiti di gente che si poteva trovare per strada all'epoca. Questa invenzione, questa trasparenza in realtà rende possibile la scuola di Bruche e quella di Kent, i grandi primi fiamminghi, Roger de Van de Weyden, Roger David, l'importato coloniense Hans Memling, oppure i nostri Antonello da Messina, Giovanni Bellini. E non a caso piaceva così tanto Ezra Pound, che è un poeta che non a caso nei suoi cantos tende a muoversi in uno spazio vastissimo ed elastico, un po' simile a quello di questi poeti islamici, in cui accadono, come in uno scenario cosmico, alcuni grandi eventi. Bene, ma nell'ambito essenzialmente di questa condizione abbiamo quindi una vastissima fenomenologia dell'amore come amore che comporta gioia, sofferenza, aggregazione, disgregazione. L'amore che diventa e il desiderio che diventano, possiamo dire, una sorta di continua analisi, nel senso proprio di scioglimento dell'anima. Ora, questo è per tanti versi qualcosa che istituisce un rapporto di solidarietà, nonostante la differenza molto stretta tra poeti di questo tipo e alcuni versanti dell'esperienza lirica della nostra prima modernità, cioè del nostro Medioevo. Così, a titolo di introduzione a ciò che vedremo, credo martedì prossimo, perché invece lunedì mattina sarete tutti con altri 8-9.000, credo, che devono saltare lezione per questa decisione, a verificare come sia possibile far entrare una gomena, non il cammello che si diceva una volta, perché è un errore di lettura, nella cruna di un albo. Perché voi sostanzialmente lunedì non avrete la lezione, perché c'è questa giornata sul miglioramento della didattica, che è una cosa importante, di cui è bene che l'università discuta. Però si capisce bene perché in una sala che tra cui entreranno 300-400 persone al massimo si dovrebbe prevedere la possibilità che tutti quelli che fanno lezione all'Università di Padova dalle 10 alle 14 debbano poterci andare, perché allora o affittavano i geox ed era tardi, o lezione, insomma, l'università di tempo passa e non si sa come recuperare. Comunque, ottima iniziativa in sé. Va benissimo, vorrà dire che finiremo la mattina con qualche cristiano, penso. Allora, a questo scopo, come atto, rapida lettura delle prime strofe di una composizione nudissima che voi conoscete già, che potrebbero fare molto meglio di me complessivamente, di amici valentissimi di filologia romana, e che senz'altro riconoscerete già dalle prime parole. Tanta in corpore de gioia, toppe de natura, flor blanca vermelha e gloria me parla futura, cablo ven e abla gloria me cresce la ventura. Proprio mos prez monte foia e mos chans me giura, tanta in corpore d'amor de gioia e de sol, che il gels me sembra flor e la neus verdura. Tutti quanti hanno riconosciuto ovviamente appunto la canzone Tanta in Mocor di Bernard de Ventadorn. Vertice per molti versi assieme a Guglielmo di Poitou, della Titania, della prima generazione dei trovatori, assieme al molto gettonato romanticamente, ad esempio, Giao Fleuridel. Il poeta, come tutti sanno, dell'amor de Logna, dell'amor lontano, innamorato per fama della contessa di Tripoli, che Carducci elaborò in una sua composizione, che forse oggi ci sembrerebbe un po' datata. Avete presente, no, appunto, Contessa, che è vita. Piaceva molto a Maurizio Costanzo, non a caso, insomma, Carducci resta un grande facitore di versi. Ecco, Bernardo Ventadorna ci mette in un mondo in cui l'immagine, non a caso, della bella balanza, della bilancia, tra gioia e sofferenza, tra salvezza e perdizione, tende a conquistare esattamente la vivezza, la intensità del momento presente. Vabbè, ne riparliamo martedì.